continuiamo a leggere queste domeniche il Vangelo di Marco. E Gesù diceva: il regno di Dio è come la semente che un uomo sparge nella terra. Ogni sera egli va a dormire e ogni giorno si alza, intanto il seme germoglia e cresce, ed egli non sa affatto come ciò avviene. La terra da sola fa crescere il raccolto, prima un filo d'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano maturo. E quando il frutto è pronto, subito l'uomo prende la falce, perché è venuto il momento del raccolto. E Gesù diceva: a che cosa somiglia il regno di Dio? Con quale parabola ne parleremo? Esso è simile a un granello di senape, che quando viene seminato nella terra è il più piccolo di tutti i semi, ma poi quando è stato seminato cresce, diventa la più grande di tutte le piante dell'orto e mette dei rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Così, con molte parabole di questo genere, Gesù parlava alla gente e annunziava il suo messaggio in modo che potessero capire. Con la gente parlava sempre in parabole. Quando però si trovava solo coi suoi discepoli, spiegava loro ogni cosa. Parola del Signore. Allora, credo, ci conosciamo da tanti anni, che anche le riflessioni chiaramente siano filtrate non solo dall'esperienza personale di uno, uomo, prete nel caso mio, ma anche dalle situazioni che si vivono, come questa mattina. E quindi alcune risonanze interiori, immediate, che risuonano, vibrano dentro, nella profondità. Quando mi ero accinto a preparare, come avviene, il foglio della domenica, con un momento che per me, come sapete, di meditazione sul Vangelo, che poi si leggerà quando lo preparo fra una decina di giorni, perché si prepara il foglio della domenica, che viene consegnato da 29 anni ogni domenica e riguarda il Vangelo della domenica successiva. Io avevo ancora, lo accennavo anche domenica, dentro di me in modo molto concentrato l'incontro a Palermo con Roberto Scarpinato, a cui avevo chiesto, dato che ero a Palermo con i ragazzini della scuola media di Capaci, se potevamo incontrarci, se lui trovava il piccolo spazio di farmi l'onore di una visita, dato che era stato due volte i convegni di settembre. Mi ha dato un appuntamento alle 3, nella casa dove abita. Per entrare, certamente, potete capire, lo accennavo già, un sistema di sorveglianza davvero notevole. Nell'incontro con lui di tre quarti d'ora, lui mi ha ridetto alcuni aspetti della sua vita personale, del suo impegno, e che tutta la sua vita di indagine sulle mafie, che il fatto di aver dentro di sé l'uccisione dei suoi prima maestri, poi collaboratori e grandi amici, Falcone, Borsellino e altri, l'ha sempre più portato a concentrarsi sulla questione del potere. Dice: è il potere decisivo nella vita delle persone, delle società e del mondo. Il potere economico, politico, militare, religioso. È la concentrazione dei poteri. E diceva che dentro questa indagine quello che sempre più chiede la sua attenzione su se stesso, diceva, parlavo con lui su di me, su noi tutti che siamo qui, è che noi riconosciamo dentro di noi chi siamo, perché viviamo, che senso diamo alla nostra vita conoscendo noi stessi. E ritornava questa dimensione che già i filosofi dell'antica Grecia dicevano, ponendolo come un programma della vita: conosci te stesso. E quello che in una pagina del Vangelo Gesù ripropone, dicendo che attenzione a quello che avviene dentro il tuo cuore, guarda bene, attentamente quello che avviene dentro. Certo, poi si apre la grande questione del rapporto fra noi come persone, l'ambiente familiare, sociale, culturale, politico, religioso in cui la traiettoria della nostra vita si svolge, si evolve certamente, ma qui evidenziamo, mettiamo attenzione alla dimensione personale. Sappiamo che abbiamo sempre, qualcuno anche ha criticato questa esposizione pubblica nel sociale, nel politico, inteso in senso ampio e nobile, ma mettendo attenzione all'interiorità, conosci te stesso, cosa succede dentro di te, perché, continuava Roberto Scarpinato, secondo me, diceva, molte persone vanno avanti senza sapere dove, senza sapere chi sono, e quindi questo è più facile per i poteri manipolare le persone e condurle dove vogliono, dettando perfino i pensieri, dettando perfino i comportamenti, dettando perfino le decisioni delle persone. E quindi è sempre da chiedersi, guardando anche alla storia, quando moltitudini seguono il potere, perché avviene? Certo, c'è il grande movimento che chiede giustizia, che esprime solidarietà, ma noi dalla storia abbiamo appreso, anche se poi non si ritorna con appunto la dovuta consapevolezza, che masse di milioni di persone hanno camminato anche inneggiando ai dittatori, inneggiando alle guerre, ai delitti più efferrati, e uno si chiede come mai questo può avvenire nella storia dell'umanità, come mai può avvenire che, faccio l'esempio, che quando Mussolini in Piazza Venezia ha dichiarato l'entrata in guerra c'era una folla delirante, non che si opponeva, che applaudiva in modo delirante. Come mai, dice, la guerra, come si può applaudire per la... conosci te stesso, detto da un magistrato, no? Una risonanza interiore straordinaria. Perché ho iniziato anche nel foglio e questa mattina, così che poi adesso andiamo al battesimo, ma collegando, almeno come sento dentro, ecco, anche questo papà e mamma, di cui ha detto, ecco, grazie del bene, del vostro amore, entra molto in questo. Perché? Perché una visione legata alla mentalità dominante, ai poteri, non è la visione evangelica del seme seminato sottoterra che cresce lentamente. Perché i poteri di questo momento hanno bisogno di gente che applauda, che segua, che non sia consapevole, non abbia coscienze libere, critiche e responsabili. Anche nella Chiesa, detto francamente, ci si aspettano più persone obbedienti, ossequienti, conformiste, più che persone responsabili, libere, critiche, che desiderano un cambiamento degli aspetti della Chiesa che è urgente cambiare e rinnovare. Preferibile gente ossequiente, conformista. Invece il Vangelo ci propone un'altra dinamica, quale? Che le grandi questioni della giustizia, della legalità, della pace, dell'accoglienza, della solidarietà, del rispetto di tutti gli esseri viventi, dell'ambiente, sono acquisizioni che sono state vissute. Pensiamo alla Carta dei diritti dell'uomo, pensiamo alla nostra Costituzione, pensiamo alla Chiesa, ai documenti del Concilio Vaticano II, ma che non sono mai acquisiti una volta per sempre, che chiedono sempre impegno, nutrimento, non solo difesa statica, ma elaborazione in prospettiva, nella logica del seme, della semente gettata. Tutti noi che siamo qui abbiamo vissuto e viviamo questa esperienza, e che Gesù poi dice nella parabola di cui è magistrale, raccontatore, narratore: a chi paragono il regno di Dio, che non è il regno delle nuvole, è il sogno di Dio sull'umanità, cioè il sogno di un'umanità buona, giusta, accogliente, fraterna. Il sogno di Dio comprende anche che tutti i bambini di Colombia, dell'Italia, dell'India, del Brasile, e sono decine di milioni, il sogno di Dio sarebbe quello che ogni bambino e bambina siano accolti con amore, con affetto, come è avvenuto a Andrew. sogno di Dio sull'umanità è questo, che non ci siano ingiustizie, che non ci siano violenze, che non ci siano guerre, che non ci sia razzismo, che ci sia un'umanità buona, che pratica il bene quotidianamente. E tutti noi, quando abbiamo provato, ci siamo impegnati per vivere in questa direzione, con questi atteggiamenti, con questa pratica del bene, alle volte ci siamo come arrestati. A me è successo e succede, credo a voi. E abbiamo guardato intorno e abbiamo detto: ma i risultati sono tutti qui? Tutto quello che mi sono impegnato a vivere, questo nella propria famiglia, nella propria comunità, in un centro di accoglienza, nella società. Abbiamo ricordato quest'anno padre Balducci, padre Turoldo, padre Balducci ricorderemo anche nel convegno di settembre, quanto hanno parlato, ma nel senso compassione, quanto si sono battuti per la pace. Pensiamo a questi due uomini, preti, quanto? Continuamente, per anni, girando l'Italia in modo infaticabile, scrivendo. E poi, per questo le guerre non sono finite, ma ci sono state avviate altre. Per questo non è che gli armamenti non si costruiscano più e non si vendano, anzi, abbiamo ricordato più volte l'F-35, cacciabombardiere, il cui costo è di 120 milioni di euro. Cosa si farebbe in Colombia con 120 milioni di euro in alcune comunità per i bambini? Cosa si farebbe? Eppure pare l'umanità scellerata, ma che continua nella sua scelleratezza. Allora uno si guarda intorno e dice: ma come mai? Allora non serve l'impegnarsi se tutto il risultato è questo? Oppure risultati piccoli rispetto al nostro desiderio e rispetto anche a un impegno profuso, dedicato, alle volte davvero in modo infaticabile per tante persone. E anche coloro che ascoltavano Gesù avevano questa ansia, questa frenesia, questa impazienza nel risultato. E Gesù dice: non scoraggiatevi. Io ricordo anche quando studiavo le prime volte i testi della Bibbia, anche i Vangeli, che queste parabole erano intitolate e quelle parabole della speranza, le parabole dell'incoraggiamento, delle parabole della confidenza, no? Dice: non scoraggiatevi, è importante continuare a seminare nella vita, perché già seminando uno trova il senso della sua vita. Più che nel raccolto, il senso della vita si trova nel seminare. Ma aspetteremo di più, continua a seminare. Alle volte i risultati possono percepirsi in modo maggiore, però guai essere prigionieri della logica della quantità. Alle volte i risultati non sembrano certo corrispondere alla profusione dell'impegno, però... quante acquisizioni si sono vissute nella storia dell'umanità, quanti semi e segni positivi poco a poco hanno dato i loro frutti. Dicevo anche stamattina, pensiamo ai genitori, a chi di voi è genitore, alle volte anche nei confronti dei figli. Uno semina, ma dice: ma non mi pare che ci sia una corrispondenza come noi vorremmo, un papà, una mamma. E poi, quante volte ho sentito questi racconti, narrazioni di vita, e poi uno scopre che quello che aveva seminato e che non le sembrava o non gli sembrava che avesse avuto un esito come avrebbe sperato sul momento della semina, poi uno ha percepito che la semente aveva germogliato, aveva portato un frutto buono, magari non nella modalità che uno si sarebbe aspettato, magari con altre modalità di espressione, però con la qualità della semente. E uno si è come sorpreso e ha detto: vedi allora cosa, quello che è avvenuto. Quante volte abbiamo percepito questo nei racconti di genitori, nei racconti anche di un insegnante che ha seminato, gli pareva che la risposta fosse stata meno positiva. E poi in effetti c'è stato un emergere di qualcosa che si era depositato dentro, nel profondo, e così in una comunità cristiana, una comunità parrocchiale, un centro di accoglienza, dove alle volte pare arduo il rapporto, appunto, decodificare, leggere il rapporto fra impegno e risultato evidente, ma dove ci è chiesto continuamente di continuare a seminare. Allora, questa è una logica della vita, dell'esperienza di una spiritualità, ma anche dell'esperienza di una famiglia, di una società, di una comunità che appunto si riferisce al Vangelo, di una che si riferisce ad altre fedi religiose e della società tutta. Ecco, questo non significa frenare l'impegno che dovremmo alimentare, continuare ad alimentare, ma significa assumere interiormente la logica della semina, seminiamo, continuiamo a seminare, anche dentro la complessità del momento storico e anche della Chiesa attuale, continuiamo a seminare. Alle volte credo, ripeto, non voglio attirare attenzione su di me, ma credo che potrei raccontarvi anche piccoli ma grandi episodi di recente vissuti, e voi, lo dico io, ma voi chissà quanti, non lo dico per pareggiare, quanti potreste raccontarne, no? Quanti potreste raccontarne? Ecco, mi permetto di dirne due, poi andiamo al battesimo e ai gesti, alle parole. Tempo fa è venuta da me una persona e mi diceva, io non mi ricordavo per nulla di questo, perché poi si sovrappongono tanti, spero non per una smemoratezza morale e spirituale, ma alle volte si sovrappongono tante situazioni. Dice, ma tu ti raccordi quando è morto mio papà? Io sono venuta qui da te, abbiamo parlato nel cortile, e abbiamo parlato, e io in quel momento ho vissuto come un incoraggiamento che ricordo ancora. Ma quando? Dico, io non mi ricordo. Non me lo ricordo. No, dice, io sì. Sorrido per dire, sai, l'altro giorno io sono nato in un piccolo paese della montagna, no, qua. E il parroco, un prete come me, mi ha detto, vieni su Pierluigi, attuale si chiama il mio paese, vieni su perché c'è San Antonio, un santo che è importante, no? Non è il patrono del paese, però lo ricordano, vieni tu e fai una meditazione tu su San Antonio. E io sono andato commosso sempre quando vado al mio paese, no? Vado anche chiaramente sempre al cimitero e tutto. E allora poi hanno fatto così una pasta asciutta lì per tutti quelli che erano a messa in chiesa, vado lì e incontro una persona che io non me la ricordavo neanche. Però guardandola dopo mi è venuto in mente chi è. Ho detto, ti ricordi di me? Ah, ecco sì, dico, Giovanni, sì, Giovanni. 40 anni emigrante in Canada. 40 anni. Era con sua moglie, gli ho chiesto, mi ha detto che ha i figli, i nipoti. E mi dice, guardandomi in faccia, Pierluigi, dice, tu ti ricordi che io sono venuto? Tu eri ancora che studiavi, non eri prete, studiavi a Udine in seminario. Mia mamma era malata in ospedale, io sono venuto dal Canada perché era grave e tu eri in stazione a aspettare. No, dico, io non mi ricordo. Eri in stazione che mi hai aspettato e mi hai accompagnato in ospedale. Dico, ma com'è successo? Dico che io che ero in seminario sono andato in stazione a accompagnarti in ospedale. Come? È perché la zia tua, Angelina, mi aveva chiamato, sai che ero in confidenza con loro e ti ha avvertito, e io sono arrivato dal Canada poi col treno a Udine e tu mi hai aspettato lì. Dico, grazie di questo ricordo, ti ringrazio te, dico, di questo ricordo così umano. E io dico, devi scusarmi, non mi ricordavo neanche, no? Ho detto questi due piccoli semi, chissà quanti voi potreste raccontarne, ma per dire che quando si semina il bene resta. Allora, un uomo e una donna che sono loro. Adesso ho confusione con i nomi, scusa.
Andrea
e Gabriella, no? Andrea e Gabriella. Che nella loro vita, tornando al discorso della coscienza, del cuore, conosci te stesso. Conosci te stesso, l'uno all'altro come coppia che si vogliono bene, che vivono insieme. Conosci te stesso insieme, come uomo e donna, comporta, apriamoci ad accogliere qualcuno, no? Apriamoci ad accogliere. Poi, ecco, sappiamo che non è facile, no? Anche questo itinerario, e poi questo seme di un amore disponibile ad accogliere, è un seme che diventa un bambino, Andrual, eccolo qui. Eccolo, è un seme questo, guarda, prende la parola del Vangelo di oggi e la porta in atto, nella vita, la semente di un sentimento buono di un uomo e una donna che si aprono ad accogliere e che diventa una presenza. E la semente è chiaro che deve crescere, e per crescere una semente avrà anche dei momenti alle volte non semplici, perché sono anche dei momenti, possono esserci difficili, di prova, ma quando c'è la semente buona nel profondo del cuore, ecco, io credo che anche poi la pianta cresca, ecco. Questo mi pare, ecco, proprio un'attuazione del Vangelo di oggi, proprio diretta, indiretta, no? Indiretta, straordinaria, diretta, della vita, la diretta della vita, non della televisione, la diretta della vita.